6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lund. Disastro di Cramontana, oggi è stato il giorno delle autorità municipali, sempre più sotto pressione. C'è stata una missione di colpa da parte loro. Il locale, il Constellation, non ha subito alcuna ispezione dal 2020. Sentiremo il consigliere di Stato Vallesano, responsabile della sicurezza Ganser, sulle misure antincendio previste dalla legge cantonale e criticate velatamente dal comune. E sentiremo anche l'opinione di un professore di diritto penale dell'Università di Losanna, scandalizzato dal fatto che lo stesso comune si sia dichiarato parte lesa nel procedimento penale. In Venezuela continua intanto a regnare molto nervosismo nelle strade di Caracas dopo l'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente Maduro e della moglie. Con un ospite metteremo in luce il ruolo dell'Europa, da cui sono giunte reazioni sì, ma in generale piuttosto blande sull'azione americana. E sul piano internazionale ci sono fili che si intersecano strettamente, che portano anche in Ucraina. I negoziati per mettere fine alla guerra conoscono così una nuova tappa. È in corso in questi minuti un vertice della coalizione dei volenterosi, ossia degli alleati che sostengono l'Ucraina. E poi torneremo indietro di 5 anni.
We're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol.
Una voce inconfondibile in un'occasione altrettanto inconfondibile, l'attuale presidente statunitense Trump, che incita i propri sostenitori ad assaltare il Campidoglio, Capitol Hill, mentre era in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del novembre del 2020, un pezzo di storia che ha esercitato ed esercita tuttora un notevole influsso sulla politica internazionale. Martedì 6 gennaio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. Stamattina a Cramontana è stato dunque il momento della missione di colpa da parte del comune per l'incendio che ha devastato il bar Le Constellation. Ricordiamo che il tragico bilancio per ora parla di 40 morti e di 116 feriti. Aaron Guidotti, tu eri lì, hai partecipato alla conferenza stampa. Allora partiamo da quella che è sicuramente l'informazione più eclatante, insomma la missione di colpa. L'ultimo controllo al bar risale al 2019.
Sì, è stata chiaramente la rivelazione che più ha stupito i presenti, ma possiamo sentirla direttamente dalle parole del sindaco Nicolas Ferraud.
Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera.
Quindi nessun controllo tra il 2020 e il 2025, e incalzato dai giornalisti sui motivi, il sindaco si è trincerato dietro un non ce lo sappiamo spiegare, andrà verificato, non lo so. Anche perché ricordiamo la legge cantonale per gli esercizi pubblici impone un controllo all'anno. Come abbiamo sentito dalle parole del sindaco, il comune è pronto ad assumersi le proprie responsabilità e si rimette alla giustizia. Ricordiamo comunque che per il momento non è indagato.
Ecco Aaron, dei controlli in passato comunque ci sono stati. Cosa è stato detto su questi?
Che in linea di massima non sono stati rilevati aspetti particolarmente problematici, e qui chiaramente pensiamo tutti alle immagini dei pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco e che sappiamo sono stati posati dai gerenti già nel 2015. Ecco, non sono mai stati segnalati perché, ha spiegato il sindaco, l'ordinanza cantonale sulla prevenzione degli incendi non dice chiaramente che bisogna controllare i materiali.
Sulla qualità dei materiali torneremo presto. Aaron, un'ultima domanda. Ci sono state delle ammissioni di colpa, l'abbiamo sottolineato, ma il comune comunque si è costituito parte civile. Come si spiega?
Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti, so che dopo avrete un approfondimento anche su questo tema. Da una parte il comune ha detto di sentirsi vittima, si sente leso da quanto successo, ma dall'altra ammette di avere una parte di responsabilità e quindi potrebbe essere indagato. Comunque la procuratrice vallesana non si è ancora espressa su questo, ma ci sono molti avvocati delle famiglie delle vittime che hanno espresso perplessità proprio su questa posizione ambigua del comune.
Grazie Aaron per questo primo aggiornamento. Il cantone, l'abbiamo sentito, è stato chiamato in causa dal comune quando si è detto che i controlli sono stati fatti applicando un'ordinanza che è cantonale. Sempre tu Aaron, nel pomeriggio hai potuto intervistare il consigliere di Stato vallesano Stefan Ganzer, allora sentiamo la tua intervista.
Stefan Ganzer, il sindaco di Cramontana, ha detto che l'ordinanza sulla prevenzione degli incendi non dice chiaramente che bisogna controllare i materiali. La vostra legge quindi non è sufficientemente forte.
La legge cantonale si basa sulle raccomandazioni emanate dagli istituti assicurativi e dalle associazioni professionali. Sono norme che vengono applicate allo stesso modo in tutta la Svizzera. Quindi la legge è molto chiara. Anche la formazione degli incaricati alla sicurezza si basa sulle raccomandazioni, che sono molto chiare e che ovviamente impongono anche il controllo dei materiali.
Sono très claires et qui impose évidemment le contrôle des matériaux.
Quindi l'incaricato per la sicurezza anche per legge avrebbe dovuto segnalare la presenza di quei pannelli fonoassorbenti.
Voilà, exactement. La loi, elle stipule notamment.
Ecco, esattamente. La legge stabilisce una serie di compiti da svolgere e dice che il controllo deve concentrarsi in particolar modo su alcuni elementi citati nell'ordinanza, ovvero l'elenco di cui parlava il sindaco di Cramontana. Ma tutto ciò che fa parte della prevenzione incendi, tutti gli aspetti devono essere controllati.
Che poi scusi, ma se il mio compito è valutare il rischio di incendi, indipendentemente dall'ordinanza, come faccio a non farmi delle domande sui materiali?
Come ho già detto più volte, in un paese come il nostro, con norme molto severe e precise, con personale qualificato e competente, non è normale che si verifichi un incidente del genere. Il fatto che ci siano 40 morti dimostra che ci sono state delle disfunzioni. L'indagine della polizia ci mostrerà dove sono stati i problemi, ma è chiaro che con il nostro sistema, le nostre istituzioni, le nostre norme e le nostre basi giuridiche, se tutto viene rispettato, questo tipo di incidente non si verifica.
Come si è sentito oggi quando il comune un po' indirettamente ha addossato una parte di responsabilità al cantone?
Il comune ovviamente fa il suo mea culpa ed è normale farlo. D'altra parte, le basi giuridiche sono chiare e, come ho detto, se le procedure vengono rispettate, questo tipo di incidenti non si verificano.
Crede che ci siano state delle mancanze da parte del cantone?
Questo fa parte dell'indagine della polizia. Io sono il ministro della sicurezza. Queste questioni giuridiche fanno parte del procedimento giudiziario e non spetta a me pronunciarmi al riguardo.
Le parole del consigliere di Stato vallesano Stefan Ganzer. Ma torniamo proprio sulla posizione ambivalente del comune. Da una parte l'abbiamo sentito, c'è la missione di colpa, dall'altra il passo di costituirsi parte lesa nel procedimento penale. Che senso ha? È la domanda che vogliamo approfondire adesso, lo facciamo con Monica Fornasie.
In che senso il comune si considera parte lesa? È una domanda che è stata rivolta più volte anche dai giornalisti alle autorità comunali durante la conferenza stampa e questa è la risposta del sindaco di Cromontana, Nicolas Ferraud.
Certainement que la destination et la commune est lésée quelque part.
Per lui non c'è dubbio, la destinazione sciistica e il comune sono in qualche modo danneggiati. Per quanto successo c'è un prezzo da pagare, è già costato molto, dice, senza aggiungere nulla di più. Ha tenuto però a ribadire che l'obiettivo è avere accesso al dossier, a tutte le informazioni dell'inchiesta e contribuire così a stabilire i fatti e la realtà delle cose. Ma per l'avvocato e professore di diritto penale all'Università di Losanna, Alain Macaluso, il comune di Cromontana non ha nessuna chance.
Sono assolutamente sorpreso. È un passo che sembra più tattico che altro, perché, come ha tra l'altro detto il sindaco, come parte civile o querelante può accedere agli atti e essere presente a tutti gli stadi della procedura penale. Ma per me è impossibile che il Ministero Pubblico riconosca questo statuto al comune.
Il perché
è presto detto.
La notion de lésé en procedure pénale suisse est très restrictive.
La nozione di leso nella procedura penale svizzera è molto restrittiva, nel senso che è lesa solo la parte direttamente toccata nel suo bene giuridico protetto. Per esempio, colui la cui vita è stata messa in pericolo. Nel caso specifico è totalmente evidente che Crans-Montana non è parte lesa.
Crans-Montana n'est pas lésé dans cette affaire.
Il professore ha parole molto dure per questo modo di procedere.
Cette démarche, à mon sens, dans les circonstances dramatiques.
È un passo, secondo me, considerate le circostanze drammatiche, indecente.
Crans-Montana a côté aussi indécent.
Fin qui le implicazioni giudiziarie, ci sono poi quelle economico-finanziarie. Chi e come aiuterà finanziariamente le famiglie delle vittime? Beh, sostegno oggi è già stato annunciato dal Canton Vallese, eppure la Berna federale scenderà in campo. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider d'Assion ha assicurato che la questione verrà affrontata dall'Ufficio federale di giustizia, ma anche dal Parlamento sono in arrivo delle proposte. Sentiamo Giampaolo Driussi.
Una legge speciale per lo stanziamento di aiuti immediati, come è stato il caso per la frana di Blatten. È l'idea a cui si ispira una proposta proveniente dal gruppo dei Verdi che verrà depositata fra qualche giorno alla Commissione Affari Giuridici del Consiglio nazionale. Altri input da altri partiti non sono esclusi, e questo perché sembra ormai chiaro appoggiarsi alla legge federale sull'aiuto alle vittime di reato, come farà il Canton Vallese per sostenere finanziariamente le vittime, non sarà sufficiente, di certo non a breve termine. La questione verrà affrontata anche dall'Ufficio federale di giustizia in collaborazione con i cantoni. Ad annunciarlo è stata oggi la consigliera federale Elisabeth Baumschneider. Perché non stiamo solo parlando di persone domiciliate in Vallese, ma di vittime e parenti che abitano in altri cantoni e all'estero. E proprio per i familiari all'estero occorrerà fare in modo che non si debbano preoccupare di fastidiose questioni amministrative in momenti in cui tutta la loro energia è assorbita da qualcosa di molto più delicato, la vicinanza ai loro giovani. La responsabile del Dipartimento federale dell'Interno si è così espressa rispondendo a una domanda durante un incontro stampa all'ospedale di Sion, visitato per ringraziare il lavoro di soccorritori e personale sanitario, definito magistrale. Tutto ha funzionato bene, ha detto la consigliera federale, invitando a non lasciarsi disturbare dalle critiche, come quelle che possono essere espresse sui social, perché, ha proseguito, nessun paese è in grado di prendersi cura di così tanti feriti in così poco tempo, e perché se abbiamo avuto e continuiamo ad avere bisogno dell'aiuto dall'estero non significa che le strutture svizzere non siano adeguate. Quanto fatto è straordinario, ha evidenziato più volte, grazie alla professionalità dei curanti.
È il momento dell'attualità estera che ci porta ancora alla crisi in Venezuela, dove poche ore dopo la comparizione dell'ex presidente Nicolás Maduro e della moglie Silvia Flores presso la Corte federale di Manhattan è ricominciata l'azione di repressione del regime. Maria Zuppello, nostra collaboratrice dal Sud America, collegata con noi in diretta, com'è la situazione in queste ultime ore?
Buon pomeriggio. Beh, nonostante Trump poco fa abbia annunciato che la presidente ad interim Delcy Rodriguez starebbe per chiudere il centro delle torture di Caracas, il famoso elicoide, la tensione rimane altissima in tutto il Venezuela perché la repressione del regime è tornata e con forza. Ieri infatti è entrato in vigore il cosiddetto decreto di commozione esterna, una sorta di stato d'eccezione in base al quale chiunque esprima il proprio sostegno agli Stati Uniti può essere arrestato. Intanto nelle strade della capitale Caracas il clima è di paura, se non di terrore. Sono state viste circolare pattuglie di paramilitari incappucciati armati, i cosiddetti collettivi chavisti, che controllano persino i messaggi WhatsApp delle persone. Decine anche i posti di blocco militari, mentre il sindacato dei giornalisti ha riferito che 14 cronisti sono stati arrestati e poi rilasciati. Al momento, lo ricordiamo, è vietato l'ingresso ai giornalisti stranieri. Infine, anche la scorsa notte si sono vissuti attimi di terrore a Caracas quando droni hanno cominciato a sorvolare sul palazzo presidenziale di Miraflores scatenando forti sparatorie. Alla fine gli Stati Uniti hanno negato si trattasse di loro mezzi, che sono risultati essere governativi e che per un equivoco sono stati scambiati per velivoli nemici.
A questo punto l'incognita principale è come sarà gestita la possibile transizione politica in Venezuela e soprattutto quale sarà il ruolo dell'opposizione. Ecco, in questo senso ci sono novità.
Sì, oggi ha preso la parola Edmundo González Urrutia, il candidato alle presidenziali del 2024 dell'opposizione che ne rivendica la vittoria, e ha parlato dopo aver incontrato l'ex premier spagnolo Felipe González. Urrutia, lo ricordiamo, vive in esilio a Madrid e ha smorzato le polemiche sulle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui Maria Corina Machado non ha né il supporto né il rispetto all'interno del Venezuela per poterlo guidare. I processi di transizione democratica, ha detto, non sono lineari né semplici, ma la normalizzazione del Venezuela sarà possibile solo quando si rispetterà la volontà del popolo, ribadendo dunque di considerarsi il legittimo vincitore delle elezioni. Ha poi aggiunto che la democrazia si costruisce con principi saldi e decisioni responsabili anche nei contesti più complessi, e che per questo è necessaria esperienza, visione storica e capacità di distinguere tra ciò che è urgente e ciò che è essenziale.
L'aggiornamento in diretta con Maria Zuppello, e saluto pure in diretta Andrea Carati, che è professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Ben arrivato, buonasera professore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, con lei vogliamo concentrarci soprattutto sulle reazioni europee ai fatti venezuelani. C'è chi si appella al diritto internazionale, c'è chi invece ha parlato di intervento legittimo perché è così una difesa per gli interessi americani. Ecco, le chiedo, di fronte a queste reazioni che sembrano comunque piuttosto blande, qual è la sua valutazione di questa attitudine, diciamo così, europea?
Sì, in effetti la risposta dei principali leader europei, la reazione sono state molto eterogenee, molto deboli in generale. L'unico denominatore comune è stata la condanna al regime di Maduro, in realtà. Ma l'Europa si trova in una posizione molto difficile, perché da un lato è ormai da qualche anno esposta all'instabilità internazionale, in generale alla competizione o al ritorno della competizione fra grandi potenze nel sistema internazionale. Dall'altro come dire, è un po' l'anello debole, perché gli Stati europei non hanno le risorse, diciamo, per sostanziare l'autonomia strategica e per giocare un ruolo attivo anche nel sistema internazionale, e per questo dipendono molto per la loro sicurezza ancora dalla NATO e quindi dagli Stati Uniti. Non sorprende che siano state quindi reazioni non di condanna frontale. A questo aggiungerei che gli europei hanno paura oggi di compromettere il dossier sull'Ucraina, e già il debole negoziato cominciato alla fine dell'anno scorso per uscire, insomma, per addivenire almeno a un cessate il fuoco, se non alla pace in Ucraina.
Professore, l'operazione militare è stata condannata anche dalle Nazioni Unite. Sembra quasi, insomma, che la carta delle Nazioni Unite, che appena ha compiuto 80 anni di vita, sia citata un po' da tutte le parti, ma che poi chi la rispetta sono davvero pochi ormai.
Sì, la Carta delle Nazioni Unite, diciamo il documento più importante del diritto internazionale contemporaneo, in realtà non è nuova a violazioni. La storia internazionale degli ultimi 30-35 anni non è priva di violazioni al diritto internazionale. In questo caso, insomma, io ci vedo almeno due novità. La prima è che, come dicevo poc'anzi, il sistema internazionale attraversa una nuova stagione di competizione fra grandi potenze. Il diritto internazionale è costitutivamente abbastanza debole, può avere una sua effettività solo e solamente se c'è un accordo di fondo fra le grandi potenze nel difenderlo, o almeno nel gestire le violazioni e le eccezioni. E questa è una prima novità. Siamo entrati in una nuova stagione, diciamo, internazionale non favorevole al diritto internazionale. Seconda novità è che a violare il diritto internazionale in maniera così profonda e brutale non è un attore qualsiasi, non è un paese qualsiasi, ma sono gli Stati Uniti, quindi un paese che si è presentato al mondo negli ultimi 30-35 anni, o se vogliamo dal dopoguerra, come il paladino della difesa delle regole, delle istituzioni multilaterali, per l'appunto del diritto internazionale. Due novità, diciamo, gravide, temo, di conseguenze.
Professore, stia ancora con noi, perché volevo poi sottoporle un'altra questione. L'operazione militare statunitense in Venezuela infatti getta, lo diceva già anche il professore, una pesante ombra sui negoziati per mettere fine all'aggressione russa in Ucraina. Sono tante le voci sul prossimo, quello che potrebbe essere il prossimo obiettivo statunitense. In questo contesto che potremmo definire caotico, oggi in Francia si sta tenendo un vertice convocato dal presidente Macron della cosiddetta coalizione dei volenterosi, ossia degli alleati che sostengono l'Ucraina. Mi ha raggiunto in studio Manjula Bhatia, che sta seguendo quanto sta avvenendo a Parigi. Ecco, cosa è emerso finora?
Beh, una conferenza stampa doveva iniziare proprio in questi minuti, non è ancora iniziata. Era prevista appunto una conferenza stampa dei principali alleati europei dell'Ucraina. Oltre al presidente ucraino Zelensky, arrivato a Parigi stamane, sono attesi in sala stampa il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz. Ma al vertice oggi all'Eliseo hanno partecipato anche i negoziatori statunitensi Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner e numerosi altri alleati parte della coalizione dei volenterosi, incluso rappresentanti di Canada, NATO e Unione Europea. Sono in tutto una trentina di leader. L'obiettivo è quello di trovare una convergenza sulle garanzie di sicurezza da fornire all'Ucraina una volta che sarà raggiunto il cessate il fuoco, e questo per impedire nuove aggressioni della Russia. Come chiesto da Zelensky, dovranno essere misure che possano garantire una vera sicurezza al popolo ucraino. È circolata nel pomeriggio una bozza di dichiarazione comune che prevede la creazione di una forza multinazionale che beneficerà, e questo è il punto importante, di un impegno statunitense a sostegno di questa forza in caso di attacco russo. Si tratterà di garanzie vincolanti sul piano politico e su quello giuridico. Il cessate il fuoco inoltre sarà supervisionato soprattutto dagli americani. Non è chiaro però se questa dichiarazione sia stata firmata anche dagli emissari americani, che non sono parte, lo ricordiamo, della coalizione. Infine, una cellula di coordinamento tra la coalizione e gli Stati Uniti sarà stabilita proprio a Parigi.
Questo dunque per quanto riguarda l'Ucraina. I leader europei oggi hanno comunque di nuovo espresso il loro sostegno determinato alla Danimarca di fronte alle minacciose rivendicazioni di Trump proprio riguardo alla Groenlandia. Questo è un altro grande punto.
Sì, e nel comunicato si dice che la Groenlandia appartiene al suo popolo, spetta solo e unicamente alla Danimarca e alla Groenlandia, regione autonoma appunto della Danimarca, decidere sulle relazioni che le riguardano. Si afferma anche che la NATO ha chiarito che la regione artica resta una priorità e che gli alleati europei stanno intensificando il loro impegno in termini di presenza, di attività e investimenti per mantenere l'Artico sicuro. Il comunicato è stato sottoscritto da Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Polonia, Spagna e dai Paesi Bassi.
Torno a coinvolgere Andrea Carati, docente di relazioni internazionali. Dunque la premier danese Frederiksen lo ha detto anche senza mezzi termini: se gli Stati Uniti attaccano la Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, un paese della NATO, quindi la NATO è finita, è letteralmente finita. Oggi lo ha ribadito anche il premier polacco Tusk. Come valuta lei questa situazione?
Ma dunque, le parole della premier danese credo non vadano molto lontano dal vero, nel senso che la NATO non è anche in questo caso nuova crisi, se non che le crisi che la NATO ha attraversato nella sua lunghissima storia sono state crisi o che hanno coinvolto alleati minori che sono stati in qualche modo gestiti dall'alleato più forte, gli Stati Uniti, o comunque sono sempre state crisi che si sono tenute molto lontano dalla prospettiva dell'uso della forza fra alleati, contro qualche alleato. Se Trump ha in mente invece di pianificare un'operazione con l'uso della forza contro la Groenlandia, faccio veramente fatica a immaginare lo scenario che si aprirebbe. Non ho altre parole che immaginare una sorta di cortocircuito politico-strategico dentro all'alleanza. La NATO, il patto atlantico, prevede che gli alleati si difendano da un attacco esterno. Se l'attacco viene dall'interno dell'alleanza, sì, ci si troverebbe veramente in un cortocircuito, non si capirebbe chi dovrebbe difendere cosa. Credo che la NATO si troverebbe di fronte, per responsabilità americana, alla più grande crisi, una crisi potenzialmente mortale dell'Alleanza Atlantica.
Grazie professore, lo ricordo, Andrea Carati, docente di relazioni internazionali, grazie per essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Viviamo dunque una situazione internazionale in piena evoluzione, per certi versi caotica. Torniamo invece ad un pezzo di storia recente che questa situazione attuale l'ha certamente influenzata. Era 5 anni fa, era il 6 gennaio 2021, quando una folla di sostenitori di Donald Trump assaltava il Campidoglio di Washington mentre era in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del novembre 2020. Sono immagini rimaste indelebili. Ed è un evento che continua a dividere la società americana, soprattutto alla luce del ritorno alla Casa Bianca. Proprio dell'istigatore di quell'attacco senza precedenti, quindi Donald Trump. Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington, a distanza di 5 anni, che cosa resta dei fatti del 6 gennaio?
Beh, del 6 gennaio, dell'indignazione generale per l'assalto al Congresso, per l'attacco inaudito alle istituzioni democratiche, restano in buona sostanza solo delle briciole. Quello che doveva essere il giorno dell'infamia, l'atto finale della parabola politica di Donald Trump, si è trasformato nel trampolino che ha proiettato Trump verso la sua seconda presidenza. E la lettura storica dei fatti di quel giorno è stata completamente ribaltata dalla narrativa trumpiana. L'assalto al Congresso è diventato un atto patriottico per difendere la democrazia. L'istigatore di quel giorno nero per l'America, invece di diventare un paria della politica, è stato rieletto 4 anni dopo con un margine addirittura superiore a quello del suo primo mandato.
We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
Una resurrezione politica che il 6 gennaio di 5 anni fa sembrava assolutamente impensabile, ma che è emblematica dello stato di salute della società e della democrazia americane. E così, tra i suoi primi atti da presidente, Donald Trump ha concesso la grazia a circa 1600 persone condannate per le violenze di quel giorno, i martiri del 6 gennaio, come li ha definiti il presidente degli Stati Uniti. Una clemenza concessa anche a chi aveva aggredito e ferito degli agenti di polizia e per chi quell'insurrezione l'aveva pianificata con la speranza di rubare un'elezione. Insomma, come titolava qualche giorno fa il New York Times, il 6 gennaio non è stato un incidente di percorso, bensì l'inizio di una nuova epoca politica di cui Trump è l'assoluto protagonista.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass.
Un'epoca in cui la violenza della retorica politica e il disprezzo per le norme democratiche hanno ormai toccato punte senza precedenti nella storia americana recente.
Andrea, il prossimo novembre ci saranno le elezioni di metà mandato, dunque un appuntamento cruciale per definire la futura maggioranza al Congresso, con ovvie ripercussioni anche poi sulle capacità di azione del presidente. Cosa possiamo aspettarci?
Beh, questa è davvero la grande domanda che tutti qui cominciano a porsi, anche perché le prospettive per Donald Trump e per il suo partito non sono delle più rose. La popolarità di Trump è sotto il 40%, la maggioranza degli americani non è contenta per l'andamento dell'economia, la base elettorale MAGA, Make America Great Again, non approva le avventure militari all'estero. In parole spicce, Trump rischia di perdere a novembre la maggioranza al Congresso. Ed è qui che si apre il punto interrogativo. Trump accetterà il risultato delle urne? Impossibile rispondere oggi, ma sono in molti a ritenere che la Casa Bianca farà di tutto per impedire una sconfitta elettorale che indebolirebbe il presidente. La rivista The Atlantic ha pubblicato qualche settimana fa uno speciale in cui spiega in modo molto dettagliato in che modo Trump potrebbe di fatto sospendere l'esito del voto o impedirne la certificazione. E confesso che è una lettura che fa venire i brividi, soprattutto se pensiamo alla disarmante facilità con cui Trump ha potuto fin qui ampliare ed esercitare in modo vieppiù autoritario il proprio potere esecutivo. Un presidente che ha potuto contare sulla complicità della Corte Suprema, che gli ha di fatto garantito una pressoché totale immunità, e su una maggioranza repubblicana che al Congresso ha di fatto abdicato al suo ruolo costituzionale di bilanciamento dei poteri. Insomma, se il 6 gennaio 2021 le istituzioni hanno faticosamente resistito alla scossa, le elezioni di novembre potrebbero davvero essere la prova del 9 per la democrazia americana.
Da Washington, Andrea Vosti. Si alludeva alle spaccature all'interno delle società. Beh, un altro esempio ci viene suggerito dalla Francia, dove un eventuale omaggio a Brigitte Bardot, l'attrice icona degli anni 50, morta a 91 anni, sta suscitando una certa conflittualità in campo politico. Domani, fra l'altro, sono previsti i suoi funerali. Con noi la nostra collaboratrice in Francia, Annalisa Cappellini. Beh, prima di tutto, Annalisa, da chi viene questa richiesta di omaggio nazionale?
Questa richiesta viene soprattutto dalla destra, in particolare da un uomo, da Éric Ciotti, che è un grande alleato di Marine Le Pen, che è un grande nome della destra francese, specialmente nel sud della Francia, proprio lì dove Brigitte Bardot ha passato i suoi ultimi decenni. Ecco, Éric Ciotti ha lanciato una petizione online proprio per chiedere un omaggio nazionale per Brigitte Bardot, petizione che ha raccolto oltre 15.000 firme e che per Ciotti è un modo per chiedere alla Francia di onorare la sua Marianne. Ricordiamo che Marianne è proprio il simbolo francese per eccellenza. Diciamo anche che questo sostegno della destra rappresenta bene il credo politico della Bardot, che è sempre stata vicina alla destra, in particolare al movimento lepenista. L'ultimo marito di Brigitte Bardot, che l'ha accompagnata fino alla sua morte, è un fedelissimo di Jean-Marie Le Pen, e Bardot lei stessa ha ripetuto più volte di fidarsi solo di Marine Le Pen per risollevare le sorti della Francia.
Detto della destra, la sinistra invece è più riluttante.
Beh sì, è vero che Brigitte Bardot era una vera e propria icona francese, ma è vero anche che soprattutto negli ultimi anni le sue prese di posizione sono state davvero molto polemiche. Bardot ha rilasciato delle dichiarazioni razziste, xenofobe, misogine, per cui tra l'altro è stata anche condannata dalla giustizia. Insomma, per la sinistra francese un omaggio nazionale sarebbe quasi indecente nei confronti delle persone che hanno subito gli attacchi di Bardot.
Annalisa, sembra di poter dire che in realtà la questione di questo omaggio nazionale a Brigitte Bardot sia diventato un simbolo politico.
Eh sì, proprio così. Bébé è diventata anche uno strumento di campagna elettorale. Diciamo che Bardot rappresenta una certa idea di Francia, anti-immigrazione, tradizionalista, conservatrice, non particolarmente femminista. Quindi è a questo tipo di elettorato che si rivolge quella parte della classe politica francese che chiede a gran voce un omaggio nazionale. Ricordiamo anche che un omaggio nazionale in Francia è un evento davvero molto raro, molto codificato, deve essere deciso dal Presidente della Repubblica. C'è una grande cerimonia, generalmente a Les Invalides, a Parigi, con un discorso ufficiale, con un elogio funebre. Insomma, sono davvero poche le personalità che hanno avuto questo tipo di elogio funebre, per esempio l'ex presidente Jacques Chirac o Robert Badinter, a cui si deve l'abolizione della pena di morte in Francia. Tra le star, ad esempio, solo Charles Aznavour o Jean-Paul Belmondo hanno ricevuto questo tipo di omaggio. Naturalmente, un omaggio nazionale sarebbe un'occasione perfetta per esporre e per rivendicare le posizioni politiche di Bardot davanti a tutta la Francia, ma in realtà possiamo dire che tutto questo accadrà anche senza un omaggio nazionale. Al funerale che si terrà il 7 gennaio a Saint-Tropez non ci sarà il presidente Emmanuel Macron, che a parte qualche parola spesa nelle prime ore dopo la morte della star è rimasto molto silenzioso. Ci sarà invece Marine Le Pen, un ennesimo chiaro segnale della vicinanza ideologica tra l'icona del cinema francese e la destra radicale.
Annalisa Cappellini sulla figura di Brigitte Bardot e sul suo uso in campo politico. Con questo contributo siamo arrivati alla fine di 6 di sera, un'edizione curata con Monica Fornasie. Ora c'è la pagina sportiva. A domani, buona serata a tutti.